Galati capitolo 3, vedremo i versetti dal 19 al 29, ma iniziamo a leggere dal versetto 15, che dicono così: Fratelli, io parlo secondo le usanze degli uomini. Quando un testamento è stato validamente concluso, pur essendo soltanto un atto umano, nessuno lo annulla o aggiunge qualcosa. Le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola dice e alla tua progenie, che è Cristo. Ecco quello che voglio dire. Un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa dalla legge sopraggiunta 430 anni più tardi. Perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo. Perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore, perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero. Non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa. La volta precedente, non so se vi ricordate, avevamo parlato di una grande eredità, di un'eredità che non ti faceva diventare ricco, ma ti faceva diventare ricchissimo. E questa mattina Davide ci ha condotto nella lode, abbiamo ricordato anche la grazia che abbiamo ricevuto e quindi siamo stati in qualche modo riconoscenti al Signore. Ma la grazia non sempre viene apprezzata nel modo giusto. A volte la grazia si potrebbe anche disprezzare. Non tutti apprezzano la grazia o il favore di Dio. E mi viene in mente un personaggio dell'Antico Testamento. C'erano due fratelli gemelli, e credo che abbiamo già capito di chi stiamo parlando, di Giacobbe e di Esaù, e uno dei due aveva ricevuto un favore più grande da parte di Dio. Era il primo erede di suo padre Isacco. E secondo quanto aveva stabilito Dio, il primogenito ereditava la maggior parte dei beni, non solo materiali, ma ereditava anche un po' il controllo della famiglia, era la guida poi successiva al padre. E questo l'aveva determinato Dio. Ma Esaù non guardava questa cosa come qualcosa di onorabile, di onorevole, ma guardava questa cosa con quasi indifferenza. Invece dall'altra parte il fratello più giovane aveva visto questo erede, questo grande favore di Dio, aveva visto con l'occhio giusto che lui aveva ricevuto qualcosa in più e desiderava tanto quello che aveva ricevuto il fratello, perché vedeva il fratello che quasi non ci faceva caso. E tanto è vero che aspettò quell'occasione giusta per chiedere al fratello la primogenitura. E sappiamo come va a finire questa storia, perché la Bibbia ci dice che Esaù disprezzò la propria primogenitura vendendola al fratello per un piatto di minestra. Quanta tristezza c'è in questa storia non apprezzare il favore di Dio. E questo succede quando non si apprezza il favore di Dio. Questo era ciò che stavano facendo i legalisti galati. Stavano disprezzando il favore di Dio con il loro atteggiamento. Volevano aggiungere le loro opere a Cristo. Lo stavano addirittura disprezzando e rifiutando con le loro divisioni all'interno, che abbiamo visto la volta scorsa, all'interno della Chiesa. Quando la Chiesa non vive una perfetta comunione con Cristo, si disprezza questa grazia di Dio. Ma non è soltanto la divisione che mostra se stiamo adorando nel modo giusto. Stamattina abbiamo cantato, abbiamo lodato il Signore. Ma il nostro atteggiamento di tutti i giorni è un po' il nostro termometro che ci fa vedere se stiamo veramente adorando o se stiamo disprezzando. Non è solo la comunione fraterna, ma è tutto insieme. Ed è una questione di cuore, di capire dov'è il nostro cuore. Le divisioni sono le conseguenze di una vita che non è centrata su di Cristo. Ci sono due grandi minacce che possono farci disprezzare la grazia di Dio. Da una parte, come i Galati, c'è il legalismo, che lo dice la parola stessa, legati a delle regole. E dall'altra parte ci potrebbe essere quindi una serie di regole che mi fanno sentire più giusto. Dall'altra parte c'è proprio l'esatto opposto, il liberalismo, libero da tutte le regole. Il benessere personale è alla priorità. Sono due estremi, due vite agli antipodi. Entrambi esaltano l'uomo, o la sua bravura, oppure il suo egoismo, il suo egocentrismo. E come vedremo, la soluzione non è una via di mezzo, un po' di regole, un po' di libertà, un pochettino di opere, ma è un discorso di cuore. Abbiamo bisogno di comprendere sempre di più la grazia di Dio per piegare i nostri cuori e custodire il nostro cuore. E abbiamo bisogno, cari fratelli, di essere uniti a Cristo per apprezzare la grazia di Dio. Oggi continueremo a vedere in che modo Paolo valorizza la grazia di Dio e comprenderemo meglio anche l'importanza della legge. Vedremo la seconda dimostrazione evidente della necessità del nuovo patto che ci spinge a ricercare una vita piena, una piena identità in Cristo. Vedremo la giusta prospettiva della legge per il credente. Lo ripeto, vedremo la giusta prospettiva della legge per il credente. La volta scorsa avevamo visto la certezza e la superiorità del nuovo patto per il credente. Nei versetti precedenti, infatti, avevamo visto come Paolo dimostrava la superiorità del nuovo patto a quello vecchio. Avevamo visto tre ragioni. Lui ha dimostrato che il nuovo patto è pienamente affidabile perché è stato un testamento che ha fatto Dio direttamente migliaia di anni fa ed è stato validamente concluso con la morte di Cristo sulla croce. Infine, il nuovo patto è superiore al vecchio perché Cristo è la progenie promessa nella promessa, nel patto abramitico. E poi avevamo visto che il nuovo patto precede il vecchio perché è stato predisposto, stabilito prima da Dio. E ci eravamo fermati alla possibile obiezione dei giudaizzanti. Se c'è questa promessa, se c'è il nuovo patto, se questi due sono collegati, a che serve questa legge che Dio ha dato a Mosè? Caro Paolo, i conti non tornano. Paolo dimostra che i conti tornano benissimo. Lui precede questa opposizione e dice che la legge è in perfetta armonia con questo piano di redenzione di Dio e deve essere guardata con una prospettiva giusta da parte del credente, secondo l'ottica di Dio. In questi versetti Paolo risponde a due domande per dimostrare l'importanza della legge. Prima di tutto, la legge esiste perché la legge rivela cosa c'è nel cuore dell'uomo. Versetti 19 e 20. Perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. La legge esiste perché aveva uno scopo. Vediamo innanzitutto che il versetto dice che la legge fu aggiunta. Aggiunta significa mettere sopra qualcosa che c'era prima. Si è aggiunta a quella che era la promessa di Dio ad Abramo. Un modo ancora per evidenziare la superiorità della promessa rispetto alla legge. La legge ebbe inizio dopo la promessa ed ebbe anche una fine. Qui dice finché giunse la progenie. Quindi la sua linea di funzione della legge è determinata da Abramo fino a Cristo. Ora, prima di andare avanti, dobbiamo fare una precisazione molto importante. Lo scopo di Paolo non è disprezzare la legge, ma lui vuole dimostrare che la legge non salva. E quello che stiamo guardando è il ruolo della legge nell'Antico Testamento, nel Vecchio Patto, perché la legge nel Nuovo Patto ha un ruolo molto diverso. A seguito della Riforma protestante, stiamo parlando di secoli fa, nacque un movimento settario chiamato libertinismo, che è presente purtroppo anche oggi in altre forme nella Chiesa, proprio nella Chiesa evangelica, perché il ruolo della legge viene frainteso. Non siamo più sotto la legge, ed è giusto, per cui possiamo fare tutto ciò che vogliamo, tanto il credente ha pagato Cristo, lui non pecca più, non siamo più sotto peccato. E appena si parla di opere, tanti storcono il naso, pensano subito ai cattolici. Paolo non sta contraddicendo con questi versetti né Giacomo, che parla di fare opere, e né tantomeno Efesini 2:10, che parla di fare opere che dimostrano la nostra salvezza. La legge ha cessato la sua funzione nel Vecchio Patto, ma una funzione diversa nel Nuovo. E vi faccio un esempio: se proviassimo a fare un esercizio molto semplice, oggi non siamo più sotto la legge, quindi prendiamo la Bibbia, strappiamo l'Antico Testamento e strappiamo pure la legge. Giusto, non siamo sotto la legge. Ma cosa accadrebbe se facessimo una cosa del genere? Innanzitutto andremmo contro un'altra parte della scrittura, che Timoteo 2 dice che ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile insegnare, a riprendere, correggere, educare alla giustizia. Ogni scrittura, dice Paolo, incluso anche quello che c'era prima. Se togliessimo la legge, innanzitutto non potremmo più presentare il Vangelo agli altri. Come potremmo parlare di peccato? Ma soprattutto anche per il credente, dice che è utile a insegnare. Senza la legge non avremmo nessun mezzo per conoscere chi è Dio e cosa richiede e in che modo farci correggere da Dio. Il credente, come vedremo, non è chiamato a obbedire alla legge di Mosè, quindi non una vita legalista, ma neanche una vita indipendente da Dio, perché il credente è chiamato a sottomettersi a quei principi eterni che i comandamenti, che le dottrine, le testimonianze le trovo proprio all'interno di quella legge di Mosè, perché rivelano il carattere di Dio, rivelano la sua giustizia e la sua santità. La legge non va obbedita per ottenere la salvezza, ma tutti questi versetti non stanno annullando però la via della santificazione, ma anzi ci spingono proprio a vivere una vita santificata, perché dimostrano il nostro fallimento. Non so se vi ricordate questa parola, la nostra bancarotta spirituale, la nostra incapacità di raggiungere cosa richiede Dio. Infatti il versetto prosegue e dice il motivo per cui fu aggiunta. Dice, la legge fu aggiunta a causa delle trasgressioni. La parola trasgressione in greco si legge parabasis, e significa letteralmente oltrepassare il confine. Lo scopo della legge era quello di mostrare all'uomo la sua totale peccaminosità, quindi non tanto una causa, ma più uno scopo, quello di mostrare le trasgressioni. Fu data all'uomo per guidarlo verso la comprensione della sua colpa e il bisogno di un salvatore. Fino a prima che venisse la legge, cosa conosceva l'uomo di Dio? Aveva conosciuto, stavano nel deserto, quindi sapevano che Dio era un Dio potente, avevano conosciuto che Dio è il creatore di ogni cosa, era potente perché li aveva appena liberati dalla schiavitù in modo miracoloso. Avevano iniziato un po' a comprendere che Dio era un Dio di ira e di giustizia, perché era stato parlato loro del diluvio. Avevano compreso anche questo grazie a Sodoma e Gomorra, quando Dio li distrusse per la loro perversione. Per cui c'era bisogno della legge per mostrare il carattere di Dio, ciò che Dio richiedeva. Ma lo scopo della legge era soprattutto, come ci dice qui, quello di mostrare le trasgressioni, per mostrare quelle che sono le trasgressioni del nostro cuore. La legge, per fare un'illustrazione, è come se accendessimo la luce in una stanza buia e ci fa vedere quelle parti che non potremmo vedere perché sono nascoste, mancava la luce. E per comprendere le trasgressioni del nostro cuore voglio proprio partire dalla storia che abbiamo appena citato del diluvio, e vi chiedo di andare in Genesi al capitolo 6 per comprendere quelle che sono le trasgressioni del nostro cuore. Vedremo solo un versetto. Genesi 6, il versetto 5. Genesi 6, versetto 5, che dice: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E il Signore mandò il diluvio sulla terra proprio perché la malvagità, dice qui, era grande e la causa era il cuore dell'uomo. Infatti c'è scritto: il Signore vide che il loro cuore concepiva soltanto, dice, disegni malvagi in ogni tempo». Qui dice che il cuore dell'uomo non fa tante cose, ma fa una sola cosa: pecca. Non fa il bene, ma fa il male, concepisce soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il nostro cuore, per fare un'altra illustrazione, è il più grande ingegnere, il più grande architetto, il più grande disegnatore per progettare il male. E tanti potrebbero scandalizzarsi con questa affermazione, ma questa è la verità. E dice qui, continua, disegni malvagi sempre, in ogni tempo, non dice qualche volta, non dice poche volte, ma dice, c'è questa enfasi, in ogni tempo, sempre. Ecco lo scopo della legge, accendere i riflettori in quella parte nascosta del nostro cuore, mostrarci questo architetto, questo ingegnere che sta dentro di noi. Dice, guarda che c'hai dentro tu, c'hai le trasgressioni. Altro che il cuore dell'uomo è buono, come sentiamo dire tante volte. E non è che dopo il diluvio il cuore dell'uomo è diventato migliore. Che se giriamo una o due pagine, andiamo a Genesi 8, leggiamo la seconda parte del versetto 21, che dice che: «E il Signore disse in cuor suo, io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza. Dio ha promesso che non maledirà più la terra a causa del cuore dell'uomo, perché se Dio facesse una cosa del genere, l'essere umano sarebbe estinto da migliaia di anni». Questo era lo scopo della legge, mostrare ciò che c'era nel cuore dell'uomo. La legge non fu data per farci peccare, ma fu data per mostrarci che eravamo peccatori. E all'uomo non piace guardare il proprio cuore, non ci piace mai guardare le nostre mancanze. L'uomo con le sue opere vuole spegnere questo faro. Potremmo dire, faccio una cosa buona per non guardare quello che ho sbagliato e mi sento a posto. Ma questo è un inganno, non funziona così. Siamo portati sempre a guardare le mancanze più degli altri e le nostre, perché non ci piace guardarci nel nostro profondo. Gesù in Marco 7 dice, lo leggo io, perché dal di dentro, dal cuore degli uomini che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi. Gesù riaccese proprio i riflettori per mostrare le trasgressioni del cuore ai farisei e denunciò, sappiamo, i propri farisei dicendogli che una vita legalista non poteva cambiare la realtà del loro cuore, perché erano marci dentro, nonostante esteriormente erano perfetti. E dobbiamo stare attenti, perché una vita legalista potrebbe essere nascosta anche dietro a buoni propositi. Forse sono il primo ad arrivare al lavoro, forse sono il più onesto di tutti, forse pago tutte le tasse e odio quelli che non pagano le tasse, quelli che evadono, eccetera, eccetera. Sono il miglior marito. Ma come sta il mio cuore? Perché faccio quello che faccio? Ti senti più appagato dalle tue opere? Ti senti una persona migliore, più onesta degli altri? Oppure sai che quelle opere non ti rendono migliore di nessuno? L'unico che ti ha reso giusto o può renderti giusto è l'opera di Cristo sulla croce. La legge ci mostra che siamo dei peccatori. In Romani 7 Paolo dice: io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Tramite la legge io ho compreso il peccato. Ecco qual è lo scopo della legge. Andando avanti nel testo leggiamo: e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Dopo aver visto che la legge fu aggiunta per le trasgressioni, ora Paolo dice fu promulgata. Vi dico già che questo è un testo molto dibattuto e non ci fermeremo tanto su questa parte. È sicuramente un testo difficile, qualcuno dice che è allegorico, ma non lo è affatto. Paolo sembra dimostrare la superiorità del nuovo patto nei confronti della legge anche per quanto riguarda i suoi mediatori. Paolo dice che la legge fu promulgata per mezzo degli angeli. Promulgata vuol dire diffusa. Ma la legge, come sappiamo, venne data a Mosè sul monte Sinai, direttamente da Dio, non si parla di angeli. Qui invece dice che fu divulgata dagli angeli. E c'era una tradizione ebraica che pensava proprio questo, la tradizione in quei tempi degli ebrei era che la legge venne promulgata attraverso gli angeli, loro avevano questa credenza. Ma anche altre parti della Bibbia affermano che la legge fu promulgata dagli angeli. Leggo io in Atti, Stefano, il primo martire, prima del supplizio, al capitolo 7, al versetto 53, dice: voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. Ancora in Ebrei 2:2 c'è scritto: infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Ma per comprendere ancora andiamo avanti, versetto 19, dice, continua e dice: per mano di un mediatore. Come detto, la legge fu data sul monte Sinai a Mosè. Se volete leggerlo a casa, in Esodo 18, Dio disse a Mosè di presentarsi solo lui da lui per ricevere la legge. Ma sempre in Esodo, al capitolo 20, scusate, l'Esodo 19, e sempre in Esodo al capitolo 20, dal versetto 18, vediamo che su questo monte c'erano dei lampi, c'era un fuoco, fumava questo monte, e il popolo temeva, aveva paura, per cui disse a Mosè: vai tu, noi ascolteremo quello che Dio dirà a te, vai tu per noi. Probabilmente Dio usò degli angeli per promulgare la legge, ma non c'è scritto come usò questi angeli. Ma è anche probabile che sia Stefano, che Paolo, che l'autore di Ebrei, avessero scritto per mezzo di angeli, per rispettare la credenza proprio dei giudei. Siete voi che affermate questo e siete voi già che state mostrando l'inferiorità della mediazione tra la legge e la promessa. Al versetto 20 dice: ora un mediatore non è un mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Paolo dice ora, c'è questa puntualizzazione. Sembra ci sia una differenza tra i due patti anche per come sono stati realizzati. Per quanto riguarda il patto mosaico, sembra che Paolo stesse mostrando un punto debole, ci sono più parti, mentre il nuovo patto presenta subito un punto di forza, Dio è uno solo. MacArthur, e abbiamo finito questa spiegazione, MacArthur in merito a questo passaggio dice: Paolo sembra sottolineare il fatto che un mediatore, letteralmente uno che sta tra due parti, è necessario solo quando è coinvolto più di uno solo. Dio dice il patto direttamente ad Abramo senza un mediatore, perché egli era il solo a fare il patto. Abramo fu un testimone del patto e un beneficiario, ma non costituiva una parte attiva nello stabilire e nel conservare il patto. Questa responsabilità era solo a carico di Dio. Il patto della legge, tuttavia, non soltanto coinvolgeva dei mediatori, angeli e Mosè, ma anche obblighi reciproci per tutte le parti, Dio e Israele. La responsabilità dell'uomo era quella di ubbidire, mentre quella di Dio era di dare la vita e di salvare. Il problema era che l'uomo non era in grado di ubbidire, pertanto Dio non poteva concedere la salvezza. Ora, andando avanti, seguendo la logica di Paolo, se da una parte la salvezza viene dalla promessa, dall'altra parte la legge condanna anziché giustificare l'uomo, la legge è temporanea, la promessa è immutabile. Se la promessa si basa sulla fede, la legge si basa sulle opere, allora una conclusione più logica: la legge è dunque contraria alle promesse di Dio. E quindi significa che la legge si scontra. Se la legge va contro queste promesse, vuol dire che questa legge, Paolo, ancora ci dice qualcosa che non torna nei conti. E Paolo risponde: no, di certo, assolutamente no. E questo ci porta a vedere il secondo motivo per cui esiste la legge. La legge esiste perché la legge conduce a Cristo. Se da una parte la legge aveva uno scopo, mostrare le trasgressioni, da un'altra parte aveva anche una funzione, la funzione di condurre a Cristo. Come ho detto prima, Paolo non sta denigrando la legge, l'apostolo ha voluto mostrare la superiorità della promessa rispetto alla legge, per usare la stessa lingua dei nostalgici di Mosè. Il problema che sta affrontando Paolo non è solo un problema legato, vi chiedo di fare attenzione a questo passaggio, non è solo legato alla difesa della legge, ma i giudaizzanti avevano elevato più Mosè che a Cristo. E i Galati c'erano finiti dentro. Cristo, non dimentichiamo che era 100% Dio, è 100% Dio ed è anche 100% uomo. I giudaizzanti negavano la divinità di Cristo. E per fare una piccola parentesi, Cristo è sempre il bersaglio degli eretici. Alcuni negano la sua divinità al 100%, altri negano la sua umanità al 100%. E anche oggi intorno a noi ci sono delle sette che negano la divinità di Cristo. Solo per fare un esempio, ma ce ne sono tante, i testimoni di Geova. A quei tempi un grosso problema che stava vivendo la comunità cristiana, che aveva messo insieme giudei circoncisi e non circoncisi, era proprio che i giudei non riuscivano a vedere Cristo, nonostante dicessero di credere, nel modo giusto. Non dobbiamo andarci, ma se leggiamo i primi tre capitoli di Ebrei, un'omonima lettera indirizzata proprio agli ebrei, l'autore si concentra a mostrare nei primi tre capitoli la superiorità di Cristo rispetto agli angeli e rispetto a Mosè, proprio per abbattere questo muro di pensiero che avevano nella mente. La legge è perfettamente inserita e non è inferiore. È sbagliato dire che la legge è inferiore al nuovo patto, ma aveva una funzione diversa, è perfettamente in linea. La legge ha una funzione ben precisa. Per fare un esempio molto spiccio, banale, avete presente una macchina? Una macchina c'ha tante parti, ma facciamo finta che ci abbiamo solo tre parti. C'è un motore, c'è una trasmissione e c'è un differenziale che prende questo movimento che arriva dal motore e viene trasmesso poi dalla trasmissione e lo porta alle ruote. La macchina si muove perché ci sono questi tre che operano. La legge era quella trasmissione, che non è che trasmetteva la promessa, ma aveva la funzione di portare quel movimento alle ruote. E la funzione della legge era di condurre a Cristo. Nel piano di redenzione di Dio, la legge aveva la funzione di portare avanti la promessa di Dio. Ecco perché non è contraria, non va contro a quello che è la promessa. E Paolo ci mostra tre punti chiari della sua funzione, la funzione di questa trasmissione. La legge porta a Cristo, vediamo perché prima di tutto. Senza la legge non avremmo visto la necessità di Cristo, versetti 21-22. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No, di certo, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, allora sì, la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato affinché i beni promessi sulla base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. La legge non è contraria alle promesse di Dio, perché la funzione non è quella di salvare. Infatti dice, perché se fosse stata data una legge capace di produrre la vita, la legge non è capace, non è stata data una legge capace affinché l'uomo possa ottenere la vita. E non è colpa della legge. La colpa è nostra. La legge è fatta per poter stare vicino a Dio, per mostrare la sua santità. Per cui è giusto che la legge ci abbia fatto conoscere ciò che Dio richiedeva. Dio non ha dato una legge capace all'uomo di essere ubbidita. E mi viene in mente una domanda, mi è venuta in mente questi giorni mentre studiavo. Quale legge potrebbe essere data all'uomo per dargli la salvezza? E l'unica legge che può essere data all'uomo per ottenere la salvezza è una legge che all'interno prevedeva il peccato. Perché l'uomo sa solo fare questo, sa peccare. E se fosse stata data una legge con il peccato, non sarebbe stata una legge giusta e una legge santa. Come abbiamo visto, la legge ci ha mostrato le trasgressioni per una funzione molto semplice, per mostrare che avevamo bisogno solo di un miracolo. Avevamo bisogno di chiedere la grazia, di implorare la necessità della grazia a Dio, il bisogno di un Salvatore, perché la legge ci condannava. La legge ci ha mostrato la nostra condizione affinché l'uomo comprendesse proprio la necessità, qui dice, i beni promessi, la salvezza, e anche affinché l'uomo potesse guardare Dio con piena fiducia che avrebbe provveduto, perché quella legge il vero credente anche dell'Antico Testamento aspettava la sua redenzione, perché aveva compreso benissimo che quella legge mostrava solo la nudità del suo cuore. Per ottenere quei beni promessi, la salvezza verso la fede e la redenzione. 2. Senza la legge non avremmo sperimentato la liberazione in Cristo. Versetto 23. Ma prima che venisse la fede eravamo tenuti rinchiusi sotto la custodia della legge in attesa della fede che doveva essere rivelata. Il versetto 23 dice, ma prima, seguite il versetto 25, dice, ma ora, c'è questo contrasto, prima e dopo che venisse la fede. Cioè la funzione della legge, prima che venisse Cristo e la fede, prima della salvezza, in questo periodo era come un custode. e viene evidenziato qualcosa di negativo della legge. Dice qui che eravamo rinchiusi. La parola rinchiusi ci dà il senso di una prigione. La legge ci rendeva prigionieri. Secondo quello che sono le nostre leggi, chi è che va in prigione? Va in prigione chi trasgredisce la legge. E per fare lo stesso paragone, è come se noi dovessimo scontare centinaia e centinaia di ergastoli, perché in quella prigione noi dovevamo rimanere eternamente. Devo essere messo in prigione eternamente. Scontare un ergastolo significa tutta la vita. Figuriamoci tanti ergastoli. La legge non aveva la funzione di salvare, ma di tenere rinchiusi, come abbiamo letto qualche volta fa. La legge ci malediceva, ci condannava. Paolo dice che prima che arrivasse la fede, la legge ci teneva rinchiusi. La funzione della legge, come già detto, non era di salvare, ma di tenere rinchiusi, di mettere tutti prigionieri. Versetto 24 dice: così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Vediamo innanzitutto, qui dice per condurci a Cristo e c'è il noi. Da qui in poi Paolo userà il plurale, dice noi, voi, tutti, e userà una parola molto bella, uno, per parlare dell'unità della Chiesa. Ma vediamo che c'è noi anche per dire un'altra cosa, dice per condurci a Cristo. La legge conduce a Cristo non soltanto gli ebrei, ma anche i gentili. Come abbiamo detto, non possiamo strappare le pagine dell'Antico Testamento, della legge, perché come presenteremmo il Vangelo agli altri? Non potremmo mai capire che siamo dei peccatori. La legge ci guida verso Cristo. Qui dice è stata come un precettore. Il precettore evidenzia ancora il carattere didattico. Il precettore è colui che è lì per mantenere la disciplina. Non è la logica del testo, perché l'enfasi che Paolo vuole dare in questo testo è che voi che desiderate tanto la legge, che tanto l'ambita, non vi rendete conto che vi rende prigionieri e non liberi, ma una giusta osservazione che possiamo fare della legge è che lo scopo della legge non è solo quella di mostrare le trasgressioni, ma è anche quella di frenarle. Sapete che la maggior parte delle leggi che ci sono al mondo sono copiate proprio dalla legge mosaica? Il non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza si trovano nel nostro codice penale e sono punibili. Quindi la legge ha frenato l'amore di Dio, è stato sparso in tutto il mondo, perché ormai tutti i paesi, anche se non c'è nessuna giustizia, immaginiamo un paese completamente anarchico, senza nessuna legge, sarebbe ancora peggio. Quindi Dio ha anche frenato le trasgressioni sul mondo intero. La legge aveva la funzione di custodire, e proprio quello che dice Paolo è un'ottima illustrazione: la prigione, mai uscirò da questa prigione per i miei meriti. E arriva un liberatore, arriva uno che apre questa porta e dice sei libero, ho pagato io per te. Senza la prigione non avremmo compreso la libertà che ci ha dato Cristo. Dopo che è arrivato Cristo non sono più necessarie tutte quelle cerimonie, quei rituali, quei divieti. Ed è tutto illogico ritornare a metterci quei divieti addosso. Sotto la custodia della legge eravamo tenuti prigionieri. Voler ubbidire a tutte quelle pratiche significherebbe rivestirci con delle maschere ripiene di ipocrisia per essere di nuovo condannati. Diventiamo eretici se vogliamo metterci sotto la legge. Il credente non è più sotto la legge di Mosè, è cessata quella legge. Ed è cessata tutta la legge, non una parte, come qualcuno sostiene. Qualcuno sostiene, no, ma la legge morale esiste. La legge era una, e la Bibbia non le divide, la legge era solo una, ed è cessata tutta. Non siamo sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la grazia in Cristo. Ma la funzione della legge oggi, come accennavo, non è per ottenere la salvezza, ma per istruirci a vivere una vita che imiti il carattere di Dio. Come ho già detto prima, siamo chiamati come credenti a sottometterci a quei principi eterni, quei comandamenti, quelle dottrine, proprio che ci sono all'interno della legge, che ci fanno comprendere la giustizia di Dio. E vi dico già che è molto più difficile che ubbidire a una serie di regole. Voglio fare un esempio. Un argomento di forte discussione nella Chiesa è il tatuaggio. Il tatuaggio è peccato? Il tatuaggio non è peccato perché non siamo più sotto la legge. Ma dobbiamo considerare il principio eterno che esprimeva quel tatuaggio. Perché si facevano il tatuaggio? Quell'incisione che loro si facevano era una forma di adorazione a delle divinità, per cui era un peccato di idolatria. E quale potrebbe essere il nostro peccato? Io ho detto prima che è sempre una questione non di opere ma di cuore. Perché mi voglio fare il tatuaggio? Qual è il motivo? Voglio apparire più agli altri? Mi sento più bello? Voglio uniformarmi al mondo? La Bibbia mi dice di non uniformarmi agli altri. Voglio diventare più bello? Chi sto esaltando? Sto esaltando me stesso, sto idolatrando me stesso. Ecco il peccato. E vi dico già che non è soltanto per il tatuaggio, ho nominato il tatuaggio, ma noi della legge, di quei principi, facciamo ben poco. Dobbiamo rivalutare le aree della nostra vita per avere una vita santificata, proprio in funzione di quella legge che è cessata, perché quelle prescrizioni non servono a niente, tutti quei rituali, anche i sacrifici. È arrivato il sacrificio per eccellenza, Cristo, non serve più ammazzare nessuno. E quindi la legge non va ubbidita meccanicamente, ma nella mia vita di tutti i giorni devo ricercare proprio la mia santificazione. E senza l'unità in Cristo non c'è nessuna santificazione, è Cristo che mi ha fatto uscire da quella prigione. Il terzo e ultimo motivo della funzione della legge è che senza la legge non avremmo gustato il beneficio di Cristo. Ma ora che è venuta la fede non siamo più sotto precettore, perché siamo tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Ora che è venuta la fede, se prima eravamo prigionieri, come ci dice il versetto 23 prima, ora siamo liberi. E c'è questa enfasi per mostrarci non solo la libertà, ma anche i benefici che ci ha portato Cristo. Innanzitutto significa che abbiamo cambiato padre. Non siamo più figli di Satana, ma qui dice siamo figli di Dio. Quanto veramente pensiamo poco che siamo dei figli di Dio? Questa grande parola, un essere umano, peccatore, che Dio ha riconciliato con Lui. E anche se oggi continuiamo a peccare, non siamo più sotto il giudizio, siamo sotto la grazia. E noi siamo chiamati a non peccare. C'è un residuo di peccato dentro di noi, ma ormai non apparteniamo più a quelli del mondo. E ci ritorneremo a breve su questo versetto di essere figli di Dio, ma volevo vedere velocemente i versetti successivi, li abbiamo già visti la volta scorsa. Versetto 27 dice: infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Cosa sta dicendo Paolo qui? Che il battesimo ci salva? Significa più che altro rivestirsi di Cristo. Significa innanzitutto spogliarsi delle proprie opere di giustizia e rivestirsi di quelle di Cristo. Ma significa anche essere battezzati in maniera spirituale. Leggo in Romani 6, è descritto meglio cosa vuol dire essere battezzati in maniera spirituale. Dice così dal versetto 3 al versetto 5. O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sono parole molto forti, dice, siamo stati sepolti con Lui. Anche in Galati Paolo dice, al capitolo 2, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Non in maniera fisica, ma in maniera spirituale. Sono stato crocifisso con Cristo. Ecco il battesimo che abbiamo fatto, quello anche in acqua. Noi abbiamo detto questo, io sono morto con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Sono unito a Cristo, sono completamente morto a quelle opere che mi rendevano prigioniero. Sono unito a Cristo perché Dio non mi vede più un peccatore, ma mi vede giusto perché vede suo Figlio giusto e mi vede unito a Lui attraverso di Lui. E se Cristo vive in me, voglio fare la volontà di Dio. Ecco perché la santificazione non è un optional. E come ci ha detto Gianluca la settimana scorsa, la giusta equazione della salvezza è giustificazione più le opere. Se nella mia vita non ci sono le opere che dimostrano la mia giustificazione, è un brutto segnale d'allarme. E quindi la legge, con la giusta prospettiva, ci sono questi principi importantissimi per la mia santificazione. Altrimenti potrei pensare come quelle sette che pensano i credenti non possono più peccare. In Romani 7 Paolo dice che non fa quello che vuole, ma fa quello che odia, quello che non vuole. E poi dice Romani 7, 24, me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Paolo riconosce il peccato che vive in lui oggi, dopo che è diventato credente. E dice che non solo lui peccava ancora, ma che quei peccati gli pesavano. Dice, me infelice. Lui voleva obbedire a Dio. Secondo quanto prevedeva l'Antico Testamento, lui sarebbe stato condannato. E sempre i Romani prosegue e dice, ma ora grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ecco il beneficio per me oggi. Posso andare a Cristo anche quando pecco e quando quel rimorso del peccato è attaccato a me. Dice, ma io ho peccato, ma io ho Cristo. Non sono infelice. Grazie a Cristo non c'ho nessuna condanna. E quei principi eterni della legge, se prima mi facevano guardare verso Cristo, oggi mi servono per stare attaccato a Cristo, perché non sono in grado di ubbidire a questi principi. Ho bisogno di Cristo. Il vero credente vuole santificarsi e fare la volontà di Dio. E fare la volontà di Dio significa che dentro di noi c'è un combattimento. Ora la domanda è questa: abbiamo questo combattimento? Quante volte andiamo al Signore a fine giornata a chiedere perdono di tutte le nostre colpe? Quante volte andiamo a confessare i peccati? Perché, cari miei, se non c'è nessun combattimento, se non c'è nessun peccato da confessare, si accende un altro riflettore. Sto ingannando me stesso, dice Giovanni, se dico che sono senza peccato. C'è qualcosa che non va, sia se non vado a confessare e sia se non ho il combattimento e se non vedo i peccati nella mia vita. Ecco quando è importante avere una giusta prospettiva della legge. La legge mi ha mostrato la mia condizione, la nostra condizione e ci ha portati a Cristo. Cari fratelli, l'unico modo per apprezzare la grazia di Dio è essere uniti a Cristo e avere la giusta prospettiva della legge ti fa proprio ricercare l'unità in Cristo. Nei versetti successivi, l'abbiamo visti anche l'altra volta, Paolo usa il piano di redenzione di Dio per demolire ogni forma di divisione all'interno della Chiesa. Ecco un altro beneficio in Cristo. La legge non permetteva che i circoncisi e i non circoncisi potessero stare assieme, non permetteva alle donne di stare in adunanza. Oggi sono quasi più donne, ma il beneficio viene proprio da Cristo, perché oggi neanche ci pensiamo a dire come non devo stare in adunanza. E questi versetti, come abbiamo già visto l'altra volta, Cristo ci ha fatto anche un'altra benedizione, ci ha liberato anche di quelle falsità. Non esistono credenti di serie A o credenti di serie B, non esistono distinzioni di sesso, di etnie, siamo tutti un unico corpo. Questo non significa che nella Chiesa non ci deve essere la guida, questo non significa che le donne possono insegnare perché viene regolamentato nella parola di Dio da un'altra parte, ma significa che siamo un unico corpo, come dice qui, perché voi tutti siete uno in Cristo. Ogni muro di separazione è stato abbattuto. E se sono attaccato a Cristo, insieme a me sono attaccati anche altri che sono attaccati a Cristo. Siamo tutti perfettamente giusti grazie all'opera della croce. E se sono unito veramente in Cristo, sono unito anche ai miei fratelli. Quando la Chiesa non vive una perfetta comunione, è perché innanzitutto io non sono unito a Cristo. Sono unito a Cristo solo di bocca. Perché se sono unito a Cristo, ricercherò la comunione con gli altri. Ecco perché è indispensabile ricercare l'unità in Cristo. Gesù ci diede un nuovo comandamento, disse: io vi do un nuovo comandamento, Giovanni 13, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Ed è qualcosa che dobbiamo fare intenzionalmente, perché la nostra carne non ci fa ricercare gli altri. Quando la Chiesa non vive una perfetta comunione, sta disprezzando la grazia di Dio. Se Cristo ha abbattuto ogni muro di separazione, la mancanza di comunione significa mettere dei muri di separazione. La Chiesa che non è unita sta disprezzando la grazia. E se stiamo disprezzando la grazia, dobbiamo investigarci, potremmo essere immaturi, potremmo essere ribelli a quei comandamenti che Dio ci dice di amarci gli uni gli altri. Ma peggio ancora, potremmo essere dei falsi credenti. Ci avviciniamo a concludere. Vi avevo detto che saremmo ritornati al versetto 25. Quante volte diciamo di essere figli di Dio, come fanno tanti e tanti in tante religioni. Siamo tutti figli di Dio. Ma chi sono veramente i figli di Dio? E voglio proprio fare questa domanda provocatoria a ognuno di noi. Sono veramente un figlio di Dio? Vi chiedo di andare in Giovanni, prima Giovanni, leggeremo dal versetto 1 al 15, leggeremo soltanto, ma vi chiedo di fare attenzione perché è un po' il riassunto di quello che abbiamo visto oggi. E ci serve in ogni modo per farci un'altra analisi, un'autoanalisi. In prima Giovanni 3, dal versetto 1 al 15. Che dice così: vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non l'ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Chiunque commette il peccato trasgredisce la legge. Il peccato è la violazione della legge. Ma voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque rimane in Lui non persiste nel peccare. Chiunque persiste nel peccare non l'ha visto né conosciuto. Figlioli, nessuno vi seduca. Chi pratica la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il peccato pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui, e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in sé stesso la vita eterna. Non credo che ci sono tanti commenti da fare. Come abbiamo già detto altre volte, non stiamo parlando di perfezione, ma di direzione. Chi non ama suo fratello è un omicida e chi è omicida non ha la vita eterna. Un falso credente non ricerca la vera comunione fraterna, che non è semplicemente prendere il telefono, pulirsi la coscienza, chiamare qualcun altro, ma è ricercare intenzionalmente la comunione l'una con gli altri. Significa conoscersi a fondo, significa affrontare quelle battaglie che si sono spirituali, significa che quando un fratello ti viene a riprendere per un peccato, non ti offendi, e quel fratello che viene con uno spirito di rialzarti, non per condannarti. Significa che dobbiamo imparare quello che ci dice Cristo. E il primo passo per ricercare la comunione fraterna non tocca agli altri, tocca a te. Perché se no tutti pensano tocca all'altro. Grazie alla giusta prospettiva della legge, in conclusione, l'unico modo per apprezzare la grazia di Dio è in Cristo. Per chi non è ancora un credente, oggi hai compreso che hai bisogno di Cristo e c'è questa urgenza. Solo Cristo può farti uscire da quella prigione e toglierti quelle tue trasgressioni. E devi rivestirti di Cristo, morire in quel battesimo che abbiamo detto prima. E se invece sei un credente, la legge ti ha mostrato la libertà e i benefici di Cristo e ti ha ricordato che la via, qual è la via per la tua santificazione? Abbiamo bisogno di ricercare una perfetta comunione con Cristo per apprezzare la grazia della salvezza. La perfetta comunione con Cristo ti fa santificare come Egli è santo. Una perfetta comunione con Cristo ti fa non svolgere una vita da legalista che ti porta lontano da Cristo. Ti fa evitare di svolgere una vita libera e indipendente da Cristo. Una perfetta comunione con Cristo ti fa evitare di dividerti dal corpo di Cristo e di non amare i fratelli. Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo chiederti perdono, Signore, per le nostre colpe, perché quello che abbiamo ascoltato oggi, Signore, mostra ancora il nostro cuore, mostra quanto ci siamo accontentati, Signore, o ci siamo illusi della salvezza, Signore. Potremmo essere ancora non salvati. Signore, ci hai mostrato nel nostro cuore di farci questa analisi, di guardarci dentro, e di scoprire quali sono le cose che non è che mi tengono lontano dai miei fratelli, ma mi tengono separato da te. Signore, aiutaci a ricercare una perfetta comunione con te prima di tutto. Aiutaci a voler mettere in pratica, Signore, la tua parola non meccanicamente, ma secondo la tua giustizia, secondo la tua santità. Aiutaci a uniformarci a tuo Figlio. Ci ha mostrato come si vive senza peccato, Signore. E sappiamo che ci perdoni quando sbagliamo, ma voglio proprio chiederti che tu possa parlare ai nostri cuori per farci guardare dentro questo cuore che così facilmente ci devia, Signore. Ti chiediamo una benedizione per il futuro di questa Chiesa, Signore, nel nome di tuo Figlio, Signore. Grazie, come diceva Paolo, siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Signore, grazie che hai mandato tuo Figlio a liberarci dai peccati, Signore, dal peccato di separazione innanzitutto tra noi e te, uomini miseri, ingiusti, con un Dio santo e giusto. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.